Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. L'Europa non finanzia fili spinati o muri, così la Presidente von der Leyen al termine del Consiglio Europeo, l'ultimo di Angela Merkel, a cui giunge anche il saluto del Papa, un leader, dice Francesco, che passerà alla storia. Etiopia, quarto giorno di bombardamenti sulla regione del Tigray, da quasi un anno in guerra, l'ONU sospende i voli umanitari. Il Papa alle Salesiane, attente alla mondanità, il diavolo entra così nelle case religiose. Sono le 8:42 secondi, buongiorno da Amedeo Lo Monaco. No ai muri contro le persone migranti, sì ad un ulteriore incremento dei vaccini e al massimo sforzo per una transizione digitale. Il Consiglio europeo, conclusosi ieri, ha visto l'Unione divisa, specialmente sulla questione migratoria. Il servizio di Andrea De Angelis.
I capi di Stato e di Governo si impegneranno negli sforzi per ridurre i movimenti secondari, garantendo un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Sui muri e ai confini, per i quali 13 paesi avevano chiesto fondi, dopo una lunga discussione, la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha affermato che c'è un'intesa tra la stessa Commissione e il Parlamento per non finanziare fili spinati o muri. Un punto questo sottolineato anche dal Primo Ministro italiano Draghi. Sulla pandemia il Consiglio ribadisce la centralità dei vaccini che hanno permesso il miglioramento della situazione dove maggiormente somministrati. Da qui l'impegno a garantirli per tutti, sostenendo la produzione e combattendo la cattiva informazione, specialmente sui social. Ad emergere ieri anche le divisioni, a cominciare dalle soluzioni da adottare per far fronte alla crescita dei prezzi dell'energia, rimandate al Consiglio europeo di dicembre, il primo dopo 107 consecutivi che non vedrà la presenza della cancelliera tedesca Merkel, salutata ieri con un lungo applauso dai leader europei.
E anche il Papa ha salutato Angela Merkel, definendola uno dei grandi leader che passeranno alla storia, e ha auspicato che la sua figura sia una chiamata alle donne che sentono la vocazione politica. Nei suoi anni di governo ha dato un esempio di buonsenso, di capacità di vedere ciò che è possibile, ciò che è fattibile, e di camminare sempre su quella strada, ha detto il Papa in una intervista all'agenzia di stampa argentina Telam. E tornando al Consiglio europeo, tra i temi al centro dei lavori hanno trovato spazio anche quelli legati all'energia e alle dinamiche di mercato. Su queste tematiche Fausta Speranza ha raccolto il commento di Germano Dottori, analista di studi strategici.
Stiamo assistendo a un rimbalzo delle economie mondiali. Così come il Covid nella sua fase più acuta ha comportato un crollo della domanda mondiale e quindi anche una caduta dei prezzi, adesso la ripresa delle economie sta determinando uno squilibrio di natura differente ed opposta.
Ci può essere efficacia delle misure presentate al Consiglio europeo?
Credo che nel clima creatosi per l'emergenza sanitaria, a seguito all'emergenza sanitaria, non solo le autorità italiane, ma più in generale quelle europee, abbiano sviluppato una certa sensibilità. Nessuno vuole strozzare la ripresa nella culla. Il problema fondamentale è che la reazione a questi movimenti del mercato generalmente viene riassorbita in tempi medio-lunghi. Lo abbiamo visto tutte le volte in cui abbiamo dovuto fare i conti con uno shock energetico dal lato dei prezzi.
Dall'Europa spostiamoci in Africa, sono giornate di gravi violenze, lo avete sentito nei titoli, quelle che si stanno vivendo nella regione etiopica del Tigray, dove dal novembre scorso si stanno scontrando l'esercito di Addis Abeba e ribelli indipendentisti. Proseguono inoltre gli attacchi aerei con gravi ricadute sulla situazione umanitaria. Giancarlo Lavella.
Nel Tigray si vive una situazione che si aggrava di giorno in giorno, tanto che l'ONU ha deciso di sospendere per motivi di sicurezza i voli umanitari verso la capitale tigrina Macallè. Da qualche tempo Addis Abeba e Nazioni Unite sono in polemica. Il governo etiope accusa le organizzazioni umanitarie di voler intenzionalmente aggravare la situazione e di conseguenza di appoggiare la ribellione tigrina. Dura la risposta dell'ONU, che parla di blocco umanitario di fatto. Intanto da 4 giorni si susseguono gli attacchi aerei etiopi che si concentrano soprattutto su Macallè, dove a detta dei vertici militari vi sarebbero diversi centri d'addestramento delle forze rivali. Scarse le notizie su eventuali vittime, soprattutto tra i civili. L'unica notizia parla di una decina di persone ferite nei raid aerei.
E dall'Etiopia andiamo in Libia, dove giovedì scorso si è tenuta una conferenza internazionale sulla stabilizzazione del paese africano, al centro le imminenti elezioni, ma anche la piena sovranità dello Stato e la non ingerenza delle potenze mondiali, con migliaia di combattimenti stranieri presenti sul territorio. Sul significato di questo incontro, Andrea De Angelis ha intervistato Gabriele Iacovino, direttore del CESVI.
Una conferenza internazionale che certifica un voto possibile per le presidenziali, che è già un grandissimo passo avanti prima, diciamo, della fine dell'anno, ma che pone ancora un punto interrogativo sulle prossime elezioni legislative.
È pensabile una Libia senza influenze straniere? Se sì, questo processo quanto durerà? Mesi, anni o addirittura un decennio? Cioè, si può fare un pronostico da questo punto di vista?
È molto difficile fare un pronostico, anche perché la partita si è molto modificata nel corso degli anni. Se noi pensiamo che le operazioni in Libia sono partite sotto un ombrello NATO 10 anni fa e oggi ci troviamo invece in Libia degli attori che con la NATO hanno molto poco a che fare, è una partita molto importante per la regione, perché è una delle prime crisi regionali senza una forte presenza statunitense.
Dalla difficile situazione in Etiopia a quella altrettanto difficile ad Haiti, dove ancora c'è grande preoccupazione per la sorte dei 17 missionari cristiani mennoniti rapiti da un gruppo armato, un accorato appello per la loro liberazione è giunto da Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo, che è stato ascoltato da Federico Piana.
Chiedo a loro di fare prova di umanità, di fare un po' di prova di saggezza e anche di mansuetudine in nome della difesa della vita, diciamo a loro di liberare queste persone in salute, di liberarli immediatamente, queste vittime che erano venute per ragioni umanitarie, anche per costruire un luogo per accogliere dei bambini haitiani deboli, orfani.
Per quale motivo li hanno rapiti?
Non sappiamo bene di che cosa si tratta, se davvero è solo per una questione di soldi, per comprare nuove armi, per comprare munizioni. Non sappiamo anche se dietro ci sia qualche motivo politico oppure qualche messaggio che vogliono mandare all'America. Quello che sappiamo è che sempre la via della violenza contro gli esseri umani porta quasi a una via di non ritorno.
Andiamo negli Stati Uniti. L'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici ha confermato l'efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Covid Pfizer anche per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Potrebbe quindi arrivare a breve la decisione sull'estensione dell'immunizzazione a tutti i bimbi delle elementari, circa 28 milioni negli Stati Uniti. E poi andiamo in Israele, dove è stato incluso una lista di 6 organizzazioni non governative palestinesi tra i gruppi terroristici. Tra queste figurano una organizzazione per i diritti umani e l'associazione per i detenuti. Diverse organizzazioni umanitarie, tra cui Amnesty International, hanno espresso critiche per la decisione presa da Israele. Tra noi un'amicizia fraterna, lavoriamo insieme per le sfide di oggi. Queste le parole rivolte ieri in una lettera dal Papa a Bartolomeo in occasione del 30° anniversario dell'elezione alla guida del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli di colui che Francesco definisce un caro fratello. Poi l'auspicio del Pontefice a proseguire insieme sul cammino del ristabilimento, della piena comunione e della collaborazione per affrontare le emergenze odierne, a cominciare da quella della salvaguardia del creato. Un invito ad essere comunità generative nel servizio ai poveri, alle famiglie e ai giovani in questo tempo fragile e incerto della pandemia che ha fatto tante stragi, così il Papa ieri alle Salesiane, che domani concludono il 24° capitolo generale. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
È stato accolto con una bandiera biancoceleste dell'Argentina e un bicchiere di mate Papa Francesco dalle 200 figlie di Maria Ausiliatrice, alle quali ha rivolto l'invito ad essere comunità generative nell'attuale contesto sociale multiculturale segnato da tensioni e sfide a volte persino drammatiche come quelle provocate dalla pandemia. Proprio la pandemia ha prodotto e moltiplicato numerose forme di povertà, ha affermato il Papa rivolgendo un pensiero alle tante famiglie benestanti o della classe media che ora non hanno nemmeno il necessario per vivere. Alle suore il Pontefice ha chiesto di immergersi in questo scenario complesso, sempre radicate in Cristo e soprattutto senza mai cedere alle tentazioni della mondanità. La mondanità, ha sottolineato infatti il Papa, è il peggiore male che può accadere alla Chiesa, quasi peggio di un peccato, perché occupa il posto della fede e apre le porte al diavolo. L'antidoto per le consacrate è la fedeltà creativa al carisma, come pure un sano rapporto intergenerazionale con le sorelle più anziane, che sono sempre una ricchezza. È un dovere dei giovani custodire gli anziani, ha affermato il Papa, ed è un dovere anche stare accanto a questi giovani adolescenti che, ammesso, non è per nulla facile oggi accompagnare.
E con questo è tutto, da Giuseppe Moriello in regia e da Amedeo Lo Monaco, grazie per l'attenzione.